Buongiorno a tutti, Laura Ebrem e benvenuti all'appuntamento con Parliamo di Cultura e con la Fides et Ratio di cui abbiamo cominciato la volta scorsa, appunto il capitolo primo, e oggi iniziamo a parlare del secondo capitolo, Credo ut intelligam, la sapienza tutto conosce e tutto comprende, come recita la citazione proprio all'inizio del capitolo tratta dal libro dell'Antico Testamento al capitolo 9, versetto 11. Quanto profondo sia il legame tra la conoscenza di fede e quella di ragione, dice il numero 16 della Fides et Ratio, è indicato già nella Sacra Scrittura, con spunti di sorprendente chiarezza. Lo documentano soprattutto i libri sapienziali, che sono, come sappiamo, i Proverbi, il libro della Sapienza, il Coelet. Ciò che colpisce nella lettura fatta senza preconcetti di queste pagine della scrittura è il fatto che in questi testi venga racchiusa non soltanto la fede di Israele, ma anche il tesoro di civiltà e di culture ormai scomparse. Quasi per un disegno particolare, l'Egitto e la Mesopotamia fanno sentire di nuovo la loro voce ed alcuni tratti comuni delle culture dell'Antico Oriente vengono riportati in vita in queste pagine ricche di intuizioni singolarmente profonde. Sono tra l'altro testi davvero senza tempo, no? Alcune delle raccolte del patrimonio di sapienza proprio dell'umanità. Non è un caso che nel momento in cui l'autore sacro vuole descrivere l'uomo saggio, lo dipinga come colui che ama e ricerca la verità. Dice il libro del Siracide, un altro dei libri sapienziali: beato l'uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l'intelligenza, considera nel cuore le sue vie, ne penetra con la mente i segreti. La insegue come uno che segue una pista, si apposta sui suoi sentieri, egli spia le sue finestre e sta ad ascoltare la sua porta. Fa sosta vicino alla sua casa e fissa un chiodo sulle sue pareti. Alza la propria tenda presso di essa e si ripara in un rifugio di benessere. Mette i propri figli sotto la sua protezione e sotto i suoi rami soggiorna. Da essa sarà protetto contro il caldo, egli abiterà all'ombra della sua gloria. Capitolo 14. E sono per l'appunto massime che valgono in ogni luogo, no? Sono anche alcuni dei libri, da un certo punto di vista, meno conosciuti, anche meno citati, forse, purtroppo, della Sacra Scrittura, perché ovviamente il Nuovo Testamento poi getta una luce nuova su tutta la parola di Dio, la completa e la porta a compimento, ma dal nostro punto di vista i libri sapienziali sono proprio importanti per il discorso sulla ricerca della verità, cioè costituiscono per l'appunto indicazioni proprio del cammino dell'uomo verso la verità. Per l'autore ispirato, dice il Papa, come si vede, il desiderio di conoscere è una caratteristica che è comune a tutti gli uomini, cioè l'uomo nasce con un desiderio di conoscenza e questa è per l'appunto una sua tipicità, no? Cioè nasce l'uomo con un bisogno di saziare per l'appunto la curiosità che ha dentro di sé, no? Grazie all'intelligenza è data a tutti, sia credenti che non credenti, la possibilità di attingere, dice il libro dei Proverbi, alle acque profonde della conoscenza. Certo, nell'antico Israele la conoscenza del mondo e dei suoi fenomeni non avveniva per via di astrazione, come per il filosofo ionico o il saggio egiziano. Ancor meno il buon israelita concepiva la conoscenza con i parametri propri dell'epoca moderna, tesa maggiormente alla divisione del sapere. Nonostante questo, il mondo biblico ha fatto confluire nel grande mare delle teorie della conoscenza il suo apporto originale. Quale? Il fatto che la peculiarità che distingue il testo biblico consiste nella convinzione che esista una profonda, inscindibile unità tra la conoscenza della ragione e quella della fede. Il mondo è ciò che accade in esso, come pure la storia e le diverse vicende del popolo, sono realtà che vengono guardate, analizzate e giudicate con i mezzi propri della ragione, ma senza che la fede resti estranea a questo processo. Essa non interviene per umiliare l'autonomia della ragione o per ridurne lo spazio di azione, ma solo per far comprendere all'uomo che in questi eventi si rende visibile e agisce il Dio di Israele. Conoscere a fondo il mondo e gli avvenimenti della storia non è pertanto possibile senza confessare al contempo la fede in Dio che in essi opera. Il nostro Dio è un Dio che agisce, no? È un Dio che interviene negli accadimenti della nostra storia, e in realtà la rivelazione del Padre si compie per l'appunto nel Figlio incarnato, no? Che è la manifestazione nella storia del disegno della provvidenza, no? La fede quindi è fede allo sguardo interiore, aprendo la mente a scoprire nel fluire degli eventi la presenza operante appunto della provvidenza. Un'espressione del libro dei Proverbi è significativa in proposito. Dice il testo del libro: la mente dell'uomo pensa molto alla sua vita, ma il Signore dirige i suoi passi. Come dire, l'uomo con la luce delle ragioni sa riconoscere la sua strada, ma la può percorrere in maniera spedita, senza ostacoli e fino alla fine, se con animo retto inserisce la sua ricerca nell'orizzonte della fede. La ragione e la fede, pertanto, non possono essere separate senza che venga meno per l'uomo la possibilità di conoscere in modo adeguato se stesso, il mondo e Dio. Non ha dunque motivo di esistere competitività alcuna tra la ragione e la fede. L'una è nell'altra e ciascuna ha un suo spazio proprio di realizzazione. È sempre il libro dei Proverbi che orienta in questa direzione quando esclama: è gloria di Dio nascondere le cose, è gloria dei re investigarle. Dio e l'uomo, nel loro rispettivo mondo, sono posti in un rapporto unico. In Dio risiede quindi ogni cosa, l'origine di ogni cosa. In Lui si raccoglie la pienezza del mistero e questo costituisce la sua gloria. All'uomo spetta il compito di investigare con la sua ragione la verità, e in ciò consiste la sua nobiltà. Un ulteriore test da questo mosaico è aggiunto dal salmista quando prega dicendo: quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Se li conto, sono più della sabbia. Se li chiedo finiti, contestano ancora. Il desiderio di conoscere è così grande, quindi, e comporta un tale dinamismo, che il cuore dell'uomo, pur nell'esperienza del limite invalicabile, sospira verso l'infinita ricchezza che sta oltre, perché intuisce che in essa è costruita la risposta appagante per ogni questione ancora irrisolta. Possiamo dire pertanto che Israele, con la sua riflessione, ha saputo aprire la ragione la via verso il mistero. Nella rivelazione di Dio ha potuto scandagliare in profondità quanto con la ragione cercava di raggiungere senza riuscirvi. A partire da questa più profonda forma di conoscenza, il popolo eletto ha capito che la ragione deve rispettare alcune regole di fondo per poter esprimere al meglio la propria natura. Una prima regola consiste nel tener conto del fatto che la conoscenza dell'uomo è un cammino che non ha sosta. La seconda nasce dalla consapevolezza che su tale strada non ci si può porre con l'orgoglio di chi pensa che tutto sia frutto di personale conquista. Una terza si fonda sul timore di Dio, del quale la ragione deve riconoscere la sovrana trascendenza ed insieme il provvido amore nel governo del mondo. Quando si allontana da queste regole, l'uomo si espone al rischio del fallimento e finisce per trovarsi nella condizione dello stolto. Per la Bibbia, in questa stoltezza è insita una minaccia per la vita. Lo stolto infatti si illude di conoscere molte cose, ma in realtà non è capace di fissare lo sguardo su quelle essenziali. Ciò gli impedisce di porre ordine nella sua mente e di assumere un atteggiamento adeguato in confronto di se stesso dell'ambiente circostante. Quando poi giunge ad affermare Dio non esiste, come recita il Salmo 14, rivela con definitiva chiarezza quanto la sua conoscenza sia carente e quanto lontano egli sia dalla verità piena sulle cose, sulla loro origine e sul loro destino. Alcuni testi importanti che gettano ulteriore luce su questo argomento sono contenuti nel Libro della Sapienza. In essi l'autore sacro parla di Dio che si fa conoscere anche attraverso la natura. Per gli antichi, lo studio delle scienze naturali coincideva in gran parte con il sapere filosofico. Dopo aver affermato che con la sua intelligenza l'uomo è in grado di comprendere la struttura del mondo e la forza degli elementi, il ciclo degli anni e la posizione degli astri, la natura degli animali e l'istinto delle fiere, in una parola, che è capace di filosofare, il testo sacro compie un passo in avanti di grande rilievo, recuperando il pensiero della filosofia greca, a cui sembra riferirsi in questo contesto, l'autore afferma che proprio ragionando sulla natura si può risalire al creatore, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia si conosce l'autore. Viene quindi riconosciuto un primo stadio della rivelazione divina, costituito dal meraviglioso libro della natura, leggendo il quale, con gli strumenti propri della ragione umana, si può giungere alla conoscenza del creatore. Se l'uomo con la sua intelligenza non arriva a riconoscere Dio creatore di tutto, ciò non è dovuto tanto alla mancanza di un mezzo adeguato, quanto piuttosto all'impedimento frapposto dalla sua libera volontà e dal peccato. La ragione, in questa prospettiva, viene valorizzata ma non sopravvalutata, e c'è uno strumento che Dio dà all'uomo, ma non è ciò che contiene in ultima analisi la verità assoluta, no? Quanto essa, cioè la ragione, raggiunge, infatti, può essere vero, dice il numero 20 della Fides et Ratio, ma acquista pieno significato solamente se il suo contenuto viene posto in un orizzonte che è più ampio, quello della fede. Dal Signore sono diretti i passi dell'uomo, e come può l'uomo comprendere la propria via? Al capitolo 20. Per l'Antico Testamento, pertanto, la fede libera le ragioni in quanto le permette di raggiungere coerentemente il suo oggetto di conoscenza e di collocarlo in quell'ordine supremo in cui tutto acquista senso. In una parola, l'uomo con la ragione raggiunge la verità, perché illuminato dalla fede scopre il senso profondo di ogni cosa, in particolare della propria esistenza. Giustamente dunque, l'autore sacro pone l'inizio della vera conoscenza proprio nel timore di Dio. Il timore del Signore è il principio della scienza, perché è ciò che per l'appunto ci pone, come anche spesso è stato ripetuto, all'inizio della scienza sulle cose stesse, no? Cioè, se da una parte l'uomo usa la ragione, dall'altra scopre però che evidentemente la ragione stessa non basta per arrivare alla verità, no? Per questo il timore di Dio colloca tutto, per l'appunto, nella giusta via, no? E non a caso il libro dei Proverbi subito dopo aggiunge che chi acquista la sapienza ottiene anche l'intelligenza. Vediamo il numero 21 della Fides et Ratio. La conoscenza, per l'Antico Testamento, non si fonda soltanto su un'attenta osservazione dell'uomo, del mondo e della storia, ma suppone anche un indispensabile rapporto con la fede e con i contenuti della rivelazione. Qui si trovano le sfide che il popolo eletto ha dovuto affrontare e a cui ha dato risposta. Riflettendo su questa sua condizione, l'uomo biblico ha scoperto di non potersi comprendere se non come essere in relazione con se stesso, con il popolo, con il mondo e con Dio. Questa apertura al mistero, che gli veniva dalla rivelazione, è stata alla fine per lui la fonte di una vera conoscenza, che ha permesso alla sua ragione di mettersi in spazi infiniti, ricevendo le possibilità di comprensione fino allora sperate. Lo sforzo della ricerca, quindi, non era esente per autore sacro dalla fatica derivante dallo scontro con i limiti della ragione. Lo si avverte, per esempio, nelle parole con cui il libro dei proverbi denuncia la stanchezza dovuta al tentativo di comprendere i misteriosi disegni di Dio. Tuttavia, malgrado la fatica, il credente non si arrende. La forza per continuare il suo cammino verso la verità gli viene dalla certezza che Dio lo ha creato come un esploratore, Coelet 1.13. La cui missione è di non lasciare nulla di intentato, nonostante il cammino del ricatto, il continuo ricatto del dubbio. Poggiando su Dio, egli resta proteso, sempre e dovunque, verso ciò che è bello, buono e vero. San Paolo, nel primo capitolo della sua lettera ai Romani, ci aiuta a meglio apprezzare quanto penetrante sia la riflessione dei libri sapienziali. Sviluppando un'argomentazione filosofica con linguaggio popolare, l'Apostolo esprime una profonda verità. Attraverso il creato, gli occhi della mente possono arrivare a conoscere Dio. Perché? Perché la creazione è l'opera prima di Dio, no? Quindi osservandola attentamente si riconosce che l'uomo non può aver fatto questo. Quindi se non l'ha fatto l'uomo, chi lo può aver fatto? Qualcuno che è al di sopra, ovviamente, dell'uomo stesso. Ed infatti, mediante le creature, fa intuire alla ragione la sua potenza e la sua divinità. Alla ragione dell'uomo quindi viene riconosciuta una capacità che sembra quasi superare gli stessi suoi limiti naturali. Non solo essa non è confinata entro la conoscenza sensoriale, per il momento che può riflettervi sopra criticamente, ma argomentando sui dati dei sensi può anche raggiungere la causa che sta all'origine di ogni realtà sensibile. Con terminologia filosofica potremmo dire che nell'importante testo paolino viene affermata la capacità metafisica dell'uomo. Secondo l'Apostolo, nel progetto originario della creazione era prevista la capacità della ragione di oltrepassare agevolmente il dato sensibile per aggiungere l'origine stessa di tutto, il creatore. A seguito però della disobbedienza con la quale l'uomo scelse di porre se stesso in piena e assoluta autonomia rispetto a colui che l'aveva creato, questa facilità di risalita a Dio creatore è venuta meno. Il libro della Genesi descrive in maniera plastica questa condizione dell'uomo quando narra che Dio lo pose nel giardino dell'Eden, al cui centro era situato l'albero della conoscenza del bene e del male. Sappiamo poi qual è stata la scelta dei nostri progenitori, no? Il simbolo è chiaro. L'uomo non era in grado di discernere e decidere da sé ciò che era bene e ciò che era male, ma doveva richiamarsi a un principio superiore. La cecità dell'orgoglio illuse i nostri progenitori di essere sovrani, autonomi, di poter prescindere dalla conoscenza derivante da Dio. Nella loro originaria disobbedienza essi coinvolsero ogni uomo e ogni donna, procurando alla ragione ferite che da essi, che da loro in poi, ne avrebbero ostacolato il cammino verso la piena verità. Ormai la capacità umana di conoscere la verità era offuscata dall'avversione verso colui che della verità è fonte e origine. E ancora l'Apostolo delle genti, San Paolo, a rivelare quanti pensieri degli uomini, a causa del peccato, fossero diventati vani, tra virgolette, i ragionamenti distorti e orientati al falso. Gli occhi della mente non erano ormai più capaci di vedere con chiarezza. Progressivamente, la ragione è rimasta prigioniera di se stessa. La venuta di Cristo è stata l'evento di salvezza che ha redento la ragione della sua debolezza, liberando dal ceppo in cui essa si era imprigionata. Per questo in realtà la Chiesa ha indicato in Cristo anche colui che insegna per l'appunto la verità, non solamente il compimento della divina rivelazione, ma il filosofo stesso, no? Che porta l'umanità alla verità. Il rapporto del cristiano con la filosofia, pertanto, richiede un discernimento radicale. il Nuovo Testamento, soprattutto nelle lettere di San Paolo, un dato emerge con grande chiarezza. La contrapposizione tra la sapienza di questo mondo e quella di Dio, rivelata in Gesù Cristo. La profondità della sapienza è rivelata a spezzi nel cerchio dei nostri abituali schemi di riflessione, schemi che non sono affatto in grado di esprimerla in maniera adeguata. L'inizio di questa, della prima lettera ai Corinzi pone con radicalità questo dilemma. Il figlio di Dio crocifisso è l'evento storico contro cui si infrange ogni tentativo della mente di costruire su argomentazioni soltanto umane una giustificazione sufficiente del senso dell'esistenza. Il vero punto nodale che sfida ogni filosofia è la morte in croce di Gesù Cristo. Qui, infatti, ogni tentativo di ridurre il piano salvifico del Padre a pura logica umana è destinato al fallimento. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Prima lettera ai Corinzi, capitolo 1. Si domanda con enfasi l'Apostolo. Per ciò che Dio vuole realizzare non è più possibile la sola sapienza dell'uomo saggio, ma è richiesto un passaggio decisivo verso l'accoglienza di una novità radicale. Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla, per ridurre a nulla le cose che sono. La sapienza dell'uomo rifiuta di vedere nella propria debolezza il presupposto della sua forza, ma San Paolo non esita ad affermare: quando sono debole è allora che sono forte, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12. L'uomo quindi, dice ancora l'enciclica, non riesce a comprendere come la morte possa essere fonte di vita e di amore, ma Dio ha scelto per rivelare il mistero del suo disegno di salvezza proprio ciò che la ragione considera folle, cioè follia, e scandalo. Sempre parlo di San Paolo. Parlando il linguaggio dei filosofi suoi contemporanei, Paolo raggiunge così il culmine del suo inseguimento e del paradosso che vuole esprimere. Dio ha scelto ciò che nel mondo è nulla per ridurre a nulla le cose che sono. Prima lettera ai Corinzi. Per esprimere la natura della gratuità, dell'amore rivelato nella croce di Cristo, l'Apostolo non ha timore di usare il linguaggio più radicale che i filosofi impiegavano nelle loro riflessioni su Dio. La ragione non può svuotare il mistero di amore che la croce rappresenta, mentre la croce può dare invece alla ragione la risposta ultima che essa cerca. Non la sapienza delle parole, ma la parola con la P maiuscola, della sapienza, è ciò che San Paolo pone come criterio di verità e, insieme, di salvezza. La sapienza della croce, dunque, supera ogni limite culturale che gli si voglia imporre e obbliga ad aprirsi all'universalità della verità di cui è portatrice. Per questo si dice che coloro che sono più vicini alla verità sono i mistici, no? Perché? Perché i mistici hanno compreso proprio che la verità è racchiusa nella croce, no? Sono coloro che compiono il passaggio da la ragione, per così dire, materiale a la rivelazione di Dio fino all'ultima fino all'ultimo episodio, no, della rivelazione stessa. Quale sfida viene posta alla ragione e quale vantaggio essa ne ricava se vi si arrende, aggiunge ancora Giovanni Paolo II, cioè paradossalmente, se la ragione accetta i suoi limiti, scopre più cose di quante ne potrebbe scoprire se pensasse di essere esente dai limiti stessi. No? È proprio l'umiltà, in qualche modo, che la rende grande. La filosofia, che già da sé è in grado di riconoscere l'incessante trascendersi dell'uomo verso la verità, aiutata dalla fede, può così aprirsi ad accogliere la follia, tra virgolette, della croce, la genuina critica a quanti si illudono di possedere la verità, imbrigliandola nelle secche del loro sistema. il rapporto fede-filosofia trova nella predicazione di Cristo crocifisso e risorto lo scoglio contro il quale può naufragare, oltre il quale può sfociare, nell'oceano sconfinato della verità. Bisogna riconoscere per l'appunto che oltre non si può andare, no? Che soltanto la croce di Cristo può svelare il mistero ultimo che c'è nella storia umana. Qui si mostra evidente il confine tra la ragione e la fede, ma diventa anche chiaro lo spazio in cui ambedue si possono incontrare. Per l'appunto nel fatto che la fede rispetta la ragione, ma offre le risposte che la ragione, con tutti gli sforzi, non può arrivare a conseguire, e la ragione da parte sua è libera naturalmente di fare il cammino che più pensa di fare verso, per l'appunto, le vette ultime della verità, ma arriva proprio alla verità stessa quando riconosce che i suoi limiti non possono comprendere tutto quanto, no? Per dirla con un episodio tratto dalla vita di un santo, un grande santo, Sant'Agostino, no? Quando si racconta, no? Che studiando la Santissima Trinità a un certo punto ebbe, no? Questa visione di un angelo che guardava un bambino su una spiaggia, no, che cercava con un secchiello di mettere tutta l'acqua del mare nel buco, no, in una fossa che aveva fatto sulla sabbia, no? E allora il pensiero che arrivò a Sant'Agostino era proprio quello, no? Tu cerchi di comprendere la Santissima Trinità con i misteri della Santissima Trinità con la tua mente, ecco, sei come la tua arroganza, tra virgolette, sarebbe come quella di un bambino che vorrebbe porre tutta l'acqua dell'oceano in questo buco fatto sulla spiaggia, no? E proprio da lì in realtà possiamo comprendere, per analogia proprio, no? Come in realtà quando la ragione umana ammette i suoi limiti, poi Dio gli apre le porte, per l'appunto, della conoscenza. Per questo il capitolo secondo è intitolato Credo ut intelligam, no? Credo per comprendere, credo per capire, cioè nel momento in cui credo, nel momento in cui si afferma l'atto di fede, la risposta di Dio è la conoscenza, è la sapienza. La sapienza che in qualche modo proprio il cuore dell'uomo cerca, no? Ma siccome c'è per l'appunto una corrispondenza, come dicevamo ora, il capitolo successivo, il terzo, è intitolato Intellego ut credem, cioè comprendo anche per credere, no? E vedremo per l'appunto come l'alleanza, l'aiuto, per l'appunto reciproco, tra fede e ragione proprio alla base, no, del cammino stesso della verità. Sono, per l'appunto, come dice più volte Giovanni Paolo II in questa enciclica, no, proprio i due mezzi dati al credente, che non vanno messi da parte, non vanno divisi, ma per l'appunto vanno usati quando è opportuno. Ora l'uno, ora l'altro. Appunto, la prossima volta vedremo nel capitolo terzo proprio la ricerca della verità fatta ora con la dimensione della ragione e poi con la dimensione per l'appunto più spirituale, perché ci addentreremo poi anche nel cuore dell'enciclica stessa, che approfondirà per l'appunto poi meglio i grandi maestri del dialogo tra questi due strumenti, a partire ovviamente dal pensiero di San Tommaso d'Aquino. Io per oggi mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e per l'attenzione, vi do appuntamento alla prossima conversazione sulla fede e se trazio. Grazie a tutti, Domare Ebrem, a risentirci.